Ad alta voce, Massimo Popolizio legge Sotto il vulcano di Malcolm Lowry, traduzione di Marco Rossari.
Settima puntata.
La tragedia annunciata mentre risalivano la mezzaluna del vialetto d'accesso, tanto dalle buche spalancate quanto dalle alte piante esotiche, livide e crepuscolari attraverso le lenti scure, dappertutto agonizzanti di sete superflua. Reggendosi, sembrava quasi le une alle altre, pur facendo il possibile per mantenere un ultimo atteggiamento di potenza o di desolata fertilità collettiva, come sibariti moribondi in una qualche visione, pensò il console sbagato, sembrava diretta e interpretata da una sola persona che gli procedeva accanto e che soffriva per lui e che stava dicendo: guarda, vedi quanto possono essere strane, quanto possono essere tristi le cose familiari. Tocca quest'albero, un tempo tuo amico. Tutto ciò che hai nel sangue un giorno ti risulterà estraneo. Che tristezza! E alza lo sguardo su quella nicchia laggiù, nel muro di casa, dove Cristo è inchiodato a soffrire. Ti aiuterebbe se solo glielo chiedessi, ma non glielo puoi chiedere. Considera l'agonia delle rose. Li vedi sul prato, i chicchi di caffè di Concepta? Un tempo dicevi che erano di Maria a essiccarsi al sole. Non te lo ricordi più, il loro dolce aroma? Guarda i banani, con i loro strani, familiari frutti. Allora simboleggiavano la vita. Adesso, nient'altro che una funesta morte fallica. Non sei più capace di amare queste rose. Ma ormai tutto il tuo amore è votato alle cantinas. La flebile sopravvivenza di un amore per la vita ormai trasformato in veleno. Solo che non è propriamente veleno, così che il veleno è diventato il tuo alimento giornaliero. Quando? Al bancone, Ma allora anche Pedro se n'è andato. Yvonne stava uncinandogli il braccio, ma la voce gli sembrò quasi naturale. Sì, grazie a Dio.
E i gatti?
Perro, disse il console, togliendosi gli occhiali, rivolto amabilmente al cane randagio che gli era apparso alle calcagna con aria familiare.
L'animale, tuttavia, rinculò nel vialetto.
Il giardino è un maestoso disastro, temo. Beh, d'altra parte siamo senza giardiniere da mesi. Hugh ha strappato qualche erbaccia e pulito la piscina. Senti, entro oggi dovrebbe riempirsi.
Il vialetto sfociava in un piccolo spiazzo da cui partiva un sentiero che tagliava diagonalmente il praticello in discesa. Un arcipelago di aiuole con le rose e arrivava fino all'ingresso principale che in realtà si trovava sul retro e una casetta bianca sormontata da tegole embricate, rosse come i vasi di terracotta e simili a grondaie tagliate in due.
Intravista in mezzo agli alberi, con il camino all'estrema sinistra da cui saliva un pinnacolo di fumo nero, la casa a un piano, per un attimo, ricordò un piccolo piroscafo all'ancora. E invece no, a me sono toccate le fregature e le ingiunzioni per gli stipendi arretrati e le formiche tagliafoglie, sì, diverse specie. Una sera che ero fuori sono persino entrati i ladri. E non parliamo degli allagamenti. Le fogne di Juana Huac sono passate a trovarci e ci hanno lasciato un odorino che fino a poco tempo fa ricordava qualcosa come l'uovo cosmico. Non ci fare caso però, forse tu ci riesci.
Yvonne sfilò il braccio per scostare il tentacolo di una bignonia che intralciava il sentiero.
Oh Jeffrey, ma dove sono le mie camelie? Lo sa Dio!
Il prato era tagliato da un rigagnolo prosciugato che correva parallelo alla casa, con una tavola buttata sopra a mo' di ponticello. Tra una rosa floribunda e una rosa comune, un ragno filava la sua elaborata tela, lanciando una serie di stridaroche. Uno stormo di tiranni di insettivori sfrecciò sopra la casa con un guizzo oscuro. Attraversarono il ponticello ed eccoli, arrivati alla scalinata. Una vecchietta con la faccia di uno gnomo nero, alquanto intellettuale, come pensava sempre il console.
Chissà, forse un tempo era stata l'amante di qualche nerboruto custode della miniera sottostante. E in spalla l'inevitabile strofinaccio, il trapeador, o marito americano, uscì dalla porta principale zoppicando e strascicando i piedi, anche se la camminata faticosa e lo strascichio dei piedi apparivano indistinguibili, come se fossero mossi da ingranaggi separati. «Ecco Concepta», disse il console. «Ivon, ti presento Concepta. Concepta, la signora Firmin».
Lo gnomo fece un sorriso fanciullesco che per un attimo le trasformò il viso in quello di una ragazzina.
Concepta si pulì le mani con lo strofinaccio. Stava stringendo quella di Ivon mentre il console tentennava, perché aveva appena visto, scrutandoli con sobria partecipazione, anche se adesso tutto a un tratto si sentì più piacevolmente sbronzo che in qualsiasi altro momento precedente a blackout della sera prima, i bagagli di Ivon sulle scale. Tre valigie e una cappelliera così tappezzata di etichette da ricordare anch'essa una siepe fiorita, pronta a rivelare anche la sua storia. Hotel Hilo Honolulu, Villa Carmona Granada, Hotel Thelba Algeciras, Hotel Peninsula Gibilterra, Hotel Nazareth Galilea, Hotel Manchester Parigi, Cosmo Hotel Londra, il piroscafo Ile-de-France, Regie Hotel, Canada Hotel Mexico, e poi le nuove etichette, gli ultimi boccioli. Hotel Astor New York, il Townhouse Los Angeles, il piroscafo Pennsylvania, Hotel Mirador Acapulco, la compagnia mexicana de aviación.
«E l'altro signor?» stava chiedendo a Concepta, la quale scosse il capo con enfasi deliziata.
«Non è ancora tornato. Va bene, Ivon, immagino che tu vorrai la tua vecchia camera. Ad ogni modo, Hugh si è sistemato in quella sul retro con la macchina».
«La macchina?»
«Il tagliaerbe!»
Oltre la barranca, la pianura saliva fino ai piedi dei vulcani, in un muro di foschia da cui affiorava il cono perfetto del vecchio popo, mentre sulla sinistra, come una cittadina universitaria immersa nella neve, si allargavano i picchi frastagliati dell'Ixtaxitutol. Per un attimo rimasero in veranda senza dire una parola, senza tenersi per mano, ma con le mani che si sfioravano, come se non fossero sicuri di non stare sognando tutto, ognuno per i fatti propri su letti distanti, affranti. Le mani, nient'altro che frammenti sparsi di ricordi comuni, quasi intimorite di intrecciarsi, ma che di notte tornavano a sfiorarsi sopra il mare in tempesta. Proprio lì sotto, la piscinetta gorgogliante stava ancora colmandosi con un tubo forato connesso a un idrante, ma ormai era quasi piena. L'avevano dipinta loro, tempo prima, azzurra sui lati e sul fondo. La vernice ancora teneva e, rispecchiando il cielo, scignottandolo, l'acqua sembrava di un turchese intenso. Hugh aveva falciato l'erba intorno ai bordi della piscina, ma più in là il giardino scendeva in un indescrivibile intrico di rovi da cui il console distolse lo sguardo. La piacevole, evanescente sensazione di ubriachezza stava scomparendo. Sovrappensiero, contemplò il resto della veranda che abbracciava per un breve tratto il lato sinistro della casa, la casa dove Yvonne non aveva ancora messo piede, e in quel momento, come a esaudire una preghiera, di lì spuntò Concepta, diretta verso di loro. Concepta teneva lo sguardo saldamente fisso sul vassoio che stava reggendo in mano, senza guardare né a destra né a manca, neanche le piante sbilenche, impolverate e andate insieme sul parapetto basso. Tantomeno la maca sudicia o il mediocre melodramma della sedia rotta, nemmeno il divano letto sventrato, nemmeno gli scomodi Don Chisciotte impagliati che impennavano i cavalli di paglia lungo le pareti di casa, strascicando i piedi fino a loro in mezzo alla polvere e alle foglie morte che non aveva ancora spazzato dal pavimento di piastrelle rossastre.
«Vedi, Concepta sì che mi conosce. E adesso il console stava guardando il vassoio su cui c'erano due bicchieri, una bottiglia di Johnny Walker mezza piena, un sifone di Seltz, un giarro pieno di ghiaccio e un'altra bottiglia dall'aria sinistra, anch'essa mezza piena, che conteneva un intruglio rosso opaco, tipo un chiaretto dozzinale o forse uno sciroppo per la tosse. Allora, ecco qua la stricnina. Ti va un whisky and soda? Ad ogni modo il ghiaccio deve essere a beneficio tuo. Nemmeno un assenzio liscio?
Il console spostò il vassoio dal parapetto a un tavolo di vimini che Concepta aveva appena portato fuori.
Santo cielo, ma per me no, grazie. Beh, allora un whisky liscio, dai, avanti, cos'hai da perdere? Ma almeno lasciami fare colazione prima. Certo che avrebbe anche potuto dire di sì per una volta,
commentò una vocina all'orecchio del console con stupefacente celerità.
Perché adesso ovviamente, poverino, tu vuoi ubriacarti schifosamente da capo, sì o no? Perché il vero guaio, per come la vediamo noi, è che il tanto agognato ritorno di Yvonne, ai noi, ha fatto di tutto tranne che far passare l'angoscia, ragazzo mio. Non c'è niente da fare,
continuò a balbettare la vocina. Anzi, ha dato luogo di per sé alla situazione più fatidica della tua vita, eccettuata una in particolare, la situazione di gran lunga più fatidica che di rimando ti spingerà a scolarti almeno 500 bicchieri per affrontarla.
E la vocina gli si rivelò per quella di un garrulo e impertinente consanguineo, forse cornuto, prodigo di travestimenti, specialista di capziosità, che adesso rincarò in tono severo.
Ma non sarai un uomo tanto fragile da berti qualcosa a quest'ora critica, Jeffrey Fermin? No che non lo sei, tu resisterai.
Hai già resistito a questa tentazione, vero o no? Non è vero, eh? E allora devo proprio ricordarti che ieri sera non hai mai detto di no a un bicchiere, nemmeno a uno, e alla fine, dopo un bel sonnellino, ti sei perfino ripreso del tutto. Non è così? È così, non è così, è così. Sappiamo bene che dopo è andata così, ma stavi solo bevendo il necessario per fermare il tremito, un autocontrollo da maestro che lei non sa e non vuole apprezzare. Come la sensazione che tu non abbia fiducia nella stricnina, disse il console con pacata soddisfazione.
Quanto lo rassicurava, ad ogni buon conto, la semplice presenza della bottiglia di whisky, mentre si versava dalla minacciosa bottiglia un mezzo bicchiere di intruglio.
«Cos'è che hai detto?» domandò a Yvonne. «L'ho ripetuto 3 volte», stava ridendo Yvonne. «Per l'amor di Dio, beviti qualche cosa di decente, non c'è bisogno di buttare giù quella robaccia per farmi impressione. Mi metto seduta qui e brindiamo».
«Cosa?» Lei era seduta sul parapetto a contemplare la vallata con l'aria di chi si gode il panorama. Nel giardino regnava la calma, ma il vento doveva essere girato all'improvviso perché l'Ixta era svanito mentre il Popocatepetl era quasi del tutto velato da un cumulo di nere nubi orizzontali simili al fumo tracciato lungo la montagna da una serie di treni in corsa paralleli.
«Puoi ripetere?» Il console la prese per mano.
«No, preferisco restare fedele alla vecchia medicina. Grazie».
Il console si era quasi ribaltato sulla sua scassata sedia a dondolo verde. Rimase lì a fissare Yvonne con aria imperturbabile.
«Sei davvero tornata? O sei solo di passaggio?» stava domandando a Yvonne con dolcezza.
«Sono qua, no?» rispose allegra Yvonne, forse addirittura con una lieve nota di sfida.
«Strano», commentò il console, facendo un mezzo tentativo di alzarsi per arrivare al bicchiere che Yvonne gli aveva concesso a dispetto di se stesso e della vocina implacabile che si inalberò.
«Maledetto cretino di un Jeffrey Fermin! Se lo fai ti prendo a calci in faccia, se bevi ancora mi metto a gridare, idiota!»
«Certo che è proprio coraggioso da parte tua e se...
Mi trovo in pessimo stato, sai. E invece ho pensato che ti trovavo benissimo. Non hai idea di come stai bene. Il console aveva assurdamente gonfiato i bicipiti e li aveva tastati. Forte come un toro, per così dire. Forte come un toro. E io, come ti sembro, doveva aver detto lei. Yvonne girò appena la testa per mettersi di profilo. Non te l'ho detto. Il console la guardò. Bellissima. Abbronzata. L'aveva detto? Abbronzatissima. Hai fatto molti bagni, aggiunse. Hai l'aria di una che ha preso una bella tintarella. Anche qui c'è stato sempre bel tempo, ovviamente, continuò come al solito, beh, anche troppo, nonostante le piogge. Sai bene che io non amo il sole.
Ah, lo so bene, sì, aveva risposto lei, così sembrava. Però potremmo farci un giro fuori, no?
Ma...
In ogni caso, adesso eccola lì. Abbronzata e giovanile e senza età. A 15 anni, raccontava lei, ossia nel periodo in cui aveva recitato nei film western che la Ruelle non aveva visto, pur sostenendo astutamente che avessero influenzato Eisenstein o chissà chi altro. Era il tipo di ragazzina di cui si dice non è niente di che, ma diventerà una bellezza. Yvonne aveva uno di quei visi freschi e puliti che potevano crollare, avrebbe detto Hugh, come un cumulo di cenere e ingrigire. Eppure era cambiata. Ah sì, e come? Così com'è cambiata la nave del comandante destituito, osservata dalla vetrata di un bar, ormeggiata in porto. Non era più sua. Qualcuno aveva senz'altro approvato l'elegante vestito blu ardesia scelto per viaggiare. E non era stato lui. Di slancio, con un gesto di pacata impazienza, Yvonne si tolse il cappello e con una scrollata ai capelli castani imbionditi dal sole, si alzò in piedi. Andò a sedersi sul divano letto, accavallando le lunghe gambe, così belle e aristocratiche. Il divano letto esalò gli accordi di una chitarra sfasciata. Il console trovò gli occhiali da sole e li inforcò quasi per scherzo, ma gli era venuto in mente con un senso di vaga angoscia che Yvonne non aveva ancora trovato il coraggio di entrare in casa.
Allora disse con voce artificiale e profonda da diplomatico: se ha preso la prima corriera, fra non molto Hugh sarà qui.
A che ora è la prima corriera?
10:30, 11.
Yvonne girò la fede all'anulare una volta. Era per amore che la portava ancora o per una delle due forme di convenienza o per entrambi i motivi? E si morse le labbra concentrata sul giardino.
«Jeffrey, questo posto è un disastro!»
Il console stava caricando l'orologio da polso. «Senti un po', mettiamo solo per ipotesi che tu abbia abbandonato una città stretta d'assedio dal nemico e poi in un modo o nell'altro, non molto tempo dopo, tu ci faccia ritorno. C'è qualcosa in questa analogia che non mi piace, ma poco importa. Allora, facciamo solo l'ipotesi. Non potrai certo aspettarti di vedere accolta la tua anima nelle stesse grazie verdeggianti con un analogo immediato caloroso benvenuto, no?»
«Ma io non ho abbandonato perfino, direi. Se quella città sembrasse aver ripreso la solita routine, pur non essendo più la stessa, lo ammetto, con i tram che arrivano più o meno puntuali...» Il console strinse l'orologio al polso. «Non trovi?»
Allungò la mano verso il vassoio per prendere il bicchiere di stricnina vuoto, ma dimenticandosi a metà strada che cosa si era prefissato di versarci, o se invece non avesse voluto prendere una delle bottiglie anche solo per annusarla, invece del bicchiere lasciò cadere la mano e si piegò ancora più in avanti, trasformando il gesto in un cenno preoccupato ai vulcani, e disse:
«Presto il vecchio Popeye si sveglierà di nuovo».
«Al momento pare completamente sommerso dagli spinaci», la voce di Yvonne tremava. Mentre ripetevano quella vecchia battuta, il console accese un fiammifero per accendere la sigaretta che, chissà come, si era dimenticato di portare alle labbra. Un attimo dopo, ritrovandosi con un fiammifero spento in mano, se lo ficcò in tasca. Per un attimo si guardarono come due fortezze ammutolite e attonite.
L'acqua che ancora gocciolava nella piscina, Dio con quanta mortale lentezza, riempì il silenzio sceso tra di loro. C'era qualcos'altro. Il console fantasticò di sentire ancora la musica del ballo, che invece doveva essere cessata da un bel po'. Quando il telefono squillò, gli venne quasi un infarto. Ma il telefono stava suonando davvero, quindi il console si trasferì dalla veranda alla sala da pranzo, dove, terrorizzato dall'aggeggio impazzito, cominciò a parlare con la cornetta a rovescio. Poi, in un lago di sudore, raddrizzata la cornetta, a parlare a macchinetta, visto che era una chiamata internazionale, senza nemmeno avere idea di quello che stava dicendo, sentendo la voce soffocata di Tom abbastanza chiaramente, ma trasformando le domande di Tom nelle proprie risposte. Angosciato che da un momento all'altro l'olio bollente gli colasse nei timpani e nella bocca. Va bene, ci risentiamo. Senti, Tom, da dove viene quella voce sull'argento che ho letto ieri sul giornale, smentita da Washington? Mi chiedevo chi l'avesse messa in giro. Da dove è partita? Sì, va bene, ciao, sì. Ho visto, terribile, ma davvero, oh, che peccato. Beh, dopo tutto se la sono cercata, vero o no? A risentirci, sì, credo di sì. Sì, va bene, va benissimo, a presto, a presto.
Cristo, ma cosa gli viene in mente di chiamarmi a quest'ora del mattino? Che ore sono negli Stati Uniti?
Cristo, riagganciò la cornetta al rovescio e tornò in veranda. Yvonne era sparita. Dopo un attimo la sentì trafficare in bagno. Colpevolmente il console stava risalendo Cayenne, Nicaragua. Era come se stesse inerpicandosi per una interminabile rampa di scale in mezzo alle case, o forse persino su per il vecchio popo. Il tragitto fino al culmine della strada non gli era mai sembrato così lungo. Via, via. Non puntava ad andare molto lontano, nemmeno fino in cima. Sulla sinistra, prima della casa di Jacques, partiva un vicolo verdeggiante che all'inizio era poco più di una strada carraia e poi saliva con una serie di tornanti, e in un punto imprecisato di quella scarpinata sulla destra, a meno di 5 minuti di cammino a un angolo polveroso, attendeva una piccola fresca cantina senza nome, con un ronzino legato fuori e un gattone bianco a ronfare sotto il bancone, di cui qualche cefo con i baffi a manubrio avrebbe detto: di notte leone, di giorno gattone. E quella cantina doveva essere aperta. Era lì che stava andando. Adesso si intravedeva il vicolo con un cane di guardia davanti, per farsi in santa pace un paio di indispensabili bicchierini, ancora non meglio specificati, ed essere di ritorno prima che Yvonne avesse finito di lavarsi. Certo, era anche possibile che lui incontrasse... ma all'improvviso, Cayenne, Nicaragua gli salì incontro. Il console rimase sdraiato a faccia in giù per la strada deserta.
Hugh, sei tu, vecchio mio, che dai una mano a questo vecchio arnese? Grazie mille, perché di questi tempi tocca a te dare una mano. Non che io non sia sempre stato lieto di aiutarti, ero felice persino quella volta a Parigi che sei arrivato da Aden incasinato con le tue carte d'identità, con il passaporto, visto che ami tanto viaggiare senza, e di cui mi ricordo ancora oggi il numero 21312, no?
Forse mi fece ancora più piacere perché mi aiutò per un po' a distogliere la mente dai miei grattacapi e soprattutto dimostrò, con mia grande soddisfazione, visto che alcuni colleghi cominciavano già a dubitarne, che non ero ancora così alienato dalla vita da essere incapace di sbrigare simili faccende in modo efficiente. Perché dico questo? Non sarà in parte per farti capire quanto io e Yvonne fossimo già vicini alla catastrofe prima che voi vi conosceste? Mi stai ascoltando, Hugh? Mi stai ascoltando? Sono stato sufficientemente chiaro?